parliamo del Consiglio di Stato e della decisione arrivata il 25 settembre, ma di cui solamente nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, si è discusso. Una notizia che è stata commentata tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello politico, e che qualche giornale ha inizialmente titolato e condiviso in modo roboante, parlando di chiusura del CPR di Torino, notizia che poi è stata immediatamente ritirata e rielaborata da altre testate giornalistiche, che hanno calibrato un po' meglio il tiro rispetto alle conseguenze di questa decisione del Consiglio di Stato sul futuro dei CPR a livello nazionale. Ne vogliamo parlare meglio con Luca Rondi di Altra Economia, che dovrebbe essere connesso con noi. Ci dai conferma se ci senti? Mi sa che non ci sente. Luca, ci sei?
Sì.
Perfetto, adesso ci sente. Luca, tramite la testata Altra Economia, si è occupato di commentare, attraverso un'intervista all'avvocato Fachile, che è stato redattore della serie di ricorsi amministrativi, prima al TAR del Lazio, dove l'esito era stato negativo, e poi successivamente al Consiglio di Stato, della messa in discussione dei capitolati d'appalto legati alla gestione dei CPR, gestione che avviene delegando da parte, attraverso la delega da parte del Ministero dell'Interno, a cooperative o aziende del terzo settore. Insieme a Luca intanto vorremmo provare a capire cosa si intende per capitolati d'appalto, se appunto la sanzione del Consiglio di Stato è limitata ad alcune parti o in toto ai bandi di assegnazione della gestione dei CPR, e quali potrebbero essere le conseguenze di questa decisione.
Sì, buongiorno, ciao a tutti e a tutte, innanzitutto grazie per l'invito. Partiamo da che cos'è un capitolato d'appalto, che è uno schema di fatto che il Ministero dell'Interno pubblica. Questo, messo in discussione dalla sentenza del Consiglio di Stato, era in qualche modo stato pubblicato ed era entrato in vigore nel marzo 2024, ed è uno schema in cui vengono indicati i servizi minimi da richiedere agli enti gestori che partecipano alle gare d'appalto per appunto fornire i servizi all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio. Che cosa vuol dire che il Consiglio di Stato ha annullato, diciamo, la validità di questi capitolati? Vuol dire che ha dichiarato di fatto che i servizi richiesti dall'amministrazione, quindi dal Ministero dell'Interno, dalla Prefettura, non erano abbastanza per tutelare i diritti fondamentali delle persone che nei CPR vengono rinchiusi, con una, diciamo, particolare attenzione, diciamo, sul tema del diritto alla salute. Quindi, per esempio, sull'orario minimo previsto per le figure specialistiche come psichiatri e psicologi, piuttosto che l'assenza dell'obbligo di un protocollo relativo al rischio suicidario. Quindi diciamo che sicuramente il tema della salute è stato un po' il punto centrale di questa sentenza del Consiglio di Stato, ecco.
Quindi si aprono degli spiragli di contestazione rispetto alla permanenza delle persone che lì sono recluse. E con l'avvocato Fachile, nell'articolo che hai pubblicato su Altra Economia, ovviamente si provano a tracciare dei possibili scenari, visto che c'è una differente gestione a livello nazionale dei diversi CPR, cioè non ci sono dei bandi unici, ma i bandi sono, diciamo, a macchia di leopardo, o meglio, sono legati alla gestione del singolo CPR. Quindi, come riporta l'introduzione dell'articolo, ci sono situazioni differenti. Ci vuoi parlare un po' di questo? Cioè, quali CPR rimangono, ad esempio, in sospeso? Rispetto
certo.
Il
punto centrale è che se il capitolato è legittimo, vuol dire che noi stiamo chiudendo delle persone in dei luoghi che si basano su una normativa illegittima. Da questo discende, potrebbero, insomma, generarsi alcune conseguenze. Cambia ovviamente se c'è una gara d'appalto in corso, come nel caso di Gradisca di Sonso, Bari, Trapani, in teoria Caltanissetta, ma non si capisce molto cosa stia facendo la prefettura di Caltanissetta, perché verosimilmente quelle gare d'appalto verranno insomma, annullate e si ripartirà con una nuova gara nel momento in cui il Ministero fa il nuovo capitolato. Questo è molto rilevante perché vi faccio l'esempio di Gradisca di Sonso, dove la cooperativa Echene, che è anche quella che gestisce Milano e Roma in questo momento, insomma, gestisce il CPR di Gradisca di Sonso, uno dei peggiori d'Italia, anche se poi fare la classifica è sempre molto relativo in qualche modo, perché sono tutti luoghi estremamente insomma, problematici e in qualche modo che annullano le persone che vi vengono rinchiuse. Però per dirvi che Echene gestisce il CPR di Gradisca di Sonso dal 2019 e quindi da 6 anni lei va in cosiddetta proroga tecnica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'appalto iniziale doveva garantirle la gestione del CPR per un periodo biennale e invece c'è stata una continua proroga per cui lei continua ad essere lì a percepire i soldi per la gestione di quel CPR nonostante l'ultimo bando sia stato fatto e aggiudicato nel 2019. Un fatto a mio avviso gravissimo che appunto viene ulteriormente aggravato dal fatto che il nuovo appalto verrà con molta probabilità annullato, si ricomincerà da capo e quindi Echene presumibilmente starà al CPR di Gradisca di Sonso per altri 6 mesi, probabilmente un anno. Sugli appalti invece già aggiudicati, quindi è il caso di Torino, Milano, Roma, Palazzo San Gervasio, aggiudicati con il nuovo capitolato, anche Macomer in Sardegna, si aprono diversi scenari, nel senso che potrebbe esserci la possibilità sicuramente per gli avvocati di chiedere la liberazione delle persone rinchiuse, appunto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato e in alcuni casi, come spiega l'avvocato Fachile, soprattutto a Palazzo San Gervasio, dove la situazione è estremamente critica sugli stessi temi sollevati, problematici sollevati dal Consiglio di Stato, lì si potrebbe provare a chiedere in qualche modo la chiusura in toto del CPR di Palazzo San Gervasio. Quindi ci sono scenari differenti a seconda in qualche modo delle realtà territoriali poi su cui insistono i 10 CPR italiani. Aggiungo solo una cosa, non voglio andare troppo lungo su questa risposta, perché qual è il tema essenziale? Questa sentenza del Consiglio di Stato arriva poco tempo dopo una sentenza della Corte Costituzionale che era più o meno intervenuta sugli stessi temi, cioè aveva detto non aveva messo in discussione l'esistenza dei CPR in sé, ma aveva detto attenzione perché i modi in cui viene disciplinato il trattenimento sono lacunosi. Queste sentenze aprono, oltre ai rischi di cui poi magari parliamo dopo, però il tema centrale è uno, cioè l'amministrazione, il Ministero dell'Interno da solo non farà probabilmente niente, nel senso che sono appunto sentenze che dichiarano e cristallizzano quello che si dice da anni, ma in qualche modo non obbligano il Ministero, meglio lo obbligano, ma lui può di fatto ignorarle a fare qualcosa. E quindi questo è un elemento decisivo perché sta un po' tutto in questo momento in mano agli avvocati, alle organizzazioni della società civile per tentare appunto di far applicare quanto stabilito dalle due sentenze.
Prima parlavi di rischi, possiamo anche dire che questo ricorso, questa procedura amministrativa di contestazione dei CPR e dei requisiti minimi che non vengono riconosciuti è stata anche contestata perché si pensa, una delle critiche che è stata rivolta a questi ricorsi è quella di fornire una sorta di assist al governo o comunque alle prefetture per riuscire a modificare al meglio e colmare appunto quelle lacune legate alla gestione dei centri, magari attraverso, come ad esempio è successo in Albania, attraverso l'utilizzo della decretazione d'urgenza. Quindi come un'occasione per mettere delle delle toppe, a delle illegittimità procedurali o comunque formali. In questo contesto, quello che mi piacerebbe provare a sottolineare è quanto all'interno dei CPR, al di là dell'assenza dei requisiti minimi o di una procedura per la detenzione delle persone, della prevenzione dei rischi e della, appunto, prevenzione dal punto di vista sanitario, da tempo viene messa in luce sia dalle testimonianze che arrivano dalle persone recluse, sia dai vari esposti e inchieste che si sono prodotte nei vari anni, come anche tutto il resto dei servizi, che spesso sono dei servizi che esistono solamente sulla carta, siano dei servizi che non rispettano alcun tipo di standard minimo.
Sì, allora il rischio che c'è dietro l'angolo, in qualche modo, provo a semplificare il più possibile, è l'idea che queste due sentenze non mettono in discussione la detenzione amministrativa in sé, ma appunto intervengono per dire: miglioriamo la condizione delle persone che si trovano, no, in una situazione di detenzione amministrativa all'interno dei CPR. E le sentenze lo fanno anche perché a giugno 2026 entrerà in Italia un nuovo pacchetto di regole legate al patto per le migrazioni e l'asilo, che estendono a numerose persone, soprattutto estendono la tempistica, quasi 24, cioè si arriva a 24 mesi, proprio con riferimento alla detenzione amministrativa. Quindi queste due sentenze sembrano quasi dire: occhio, che tra sei mesi noi avremo molte più persone e per molto più tempo che versano in questa condizione, quindi forse dobbiamo trovare una regolamentazione più efficace. Qual è il problema di questo approccio, a mio avviso e ad avviso, insomma, di diversi giuristi, anche medici? Vi faccio di nuovo un esempio che esemplifica molto il caso della signora che si chiamava Camelia, rinchiusa al CPR di Ponte Galeria con evidenti fragilità psichiatriche, non si faceva avvicinare da operatori e operatrici, si faceva chiamare Giovanni, non parlava più di fatto con nessuno, è rimasta chiusa in CPR di Ponte Galeria di Roma per sei mesi. E la giustificazione che i giudici di pace, il tribunale, davano sulla possibilità che appunto lei stessa all'interno del CPR era che veniva visitata una volta alla settimana dallo psichiatra, no? Allora, il punto centrale qual è? Che noi possiamo aumentare quanto vogliamo le ore di psichiatri all'interno del CPR per prenderci carico delle persone con fragilità psichiche che vi vengono rinchiuse. Il punto essenziale però è che le persone con gravi fragilità nei CPR non ci devono entrare, e soprattutto, come più volte, insomma, raccontato dal dottor Nicola Cocco, che è un grande esperto di queste tematiche, una persona non la curi dentro un CPR, ma in un CPR una persona si ammala. Quindi il grosso problema è come si fa in qualche modo a dichiarare che questa detenzione amministrativa è legittima e si può intervenire solo sui modi, e si risolve in qualche modo tutto. Ecco, questa cosa qua, questo elemento qua è estremamente problematico. A questo si aggiunge poi quello a cui accennavi, cioè che anche quando quei servizi vengono richiesti, poi nei CPR italiani abbiamo visto come gli enti gestori facevano di tutto per non garantire appunto quanto richiesto dalla prefettura. Vi do qualche dato: beh, considerate che ci sono 7 procedimenti giudiziari su 10 CPR in Italia, su 10 CPR attivi in Italia, quindi il 70% delle strutture che in qualche modo è finito sotto la lente delle procure. A Palazzo San Gervaso, in un anno e mezzo, la cooperativa Officine Sociali ha garantito 5.200 ore in meno di personale rispetto a quanto previsto dal contratto. Quindi voi capite bene che anche se su quel capitolato ci fosse scritto che tu devi garantire 100 ore di psichiatra alla settimana, ma poi comunque la cooperativa ne garantisce 20 e nessuno fa niente, allora possiamo scrivere quante leggi vogliamo e quanti capitolati insomma integrativi vogliamo, ma il problema alla base non si risolverà, e il problema non ci stancheremo mai di dirlo, che la detenzione amministrativa è un mostro che noi stiamo cercando di rendere un po' più bello, ma rimane sempre un mostro.
Sì, mi sentirei solamente di aggiungere che spesso poi la mancanza di progetti o la mancanza di supporto a chi ha delle fragilità, ma anche a chi non le ha, viene sopperita dalla somministrazione di psicofarmaci in dosaggi massicci e anche in modo coatto attraverso appunto la somministrazione nel cibo, come raccontato più volte dalle persone recluse. E quindi appunto quello che emerge sulla carta è completamente ribaltato da quella che è poi la realtà dei centri di detenzione amministrativa. Infatti, come dicevi tu, chi ha delle fragilità non dovrebbe stare dentro un CPR, ma in generale si può arrivare anche a dire che i centri di detenzione svolgono una funzione di annichilimento per i quali se chi ha delle fragilità non dovrebbe stare lì è sicuramente subisce degli aggravamenti, chi non le ha viene totalmente patologizzato e quindi inizia anche ad avere dei problemi a causa del trauma della detenzione e anche dalla violenza sia fisica, sia psicologica e sia farmacologica che quotidianamente viene dispensata all'interno di queste strutture. Se non hai altro
Assolutamente
da
sì.
aggiungere.
No, semplicemente che sono estremamente d'accordo, e tra l'altro non lo diciamo io e te, ma lo dicono anche report internazionali, insomma, di fonti molto qualificate proprio sul tema di come sia quello sia un luogo patologico per le persone e dovrebbe essere affrontato appunto partendo proprio da quel punto lì e non da come far sì, insomma, che la patologia che crea sia il meno grave possibile, perché resta un luogo patogeno, quindi sono assolutamente d'accordo.
Noi ti ringraziamo e speriamo di
Grazie a voi.
risentirti per nuovi aggiornamenti, magari di chiusura di tutti i centri di permanenza per il rimpatrio. E ricorda che i microfoni
Assolutamente.
Radio Blackout sono a tua disposizione. Grazie mille.
Grazie, grazie mille, buona giornata a tutti e a tutte.